20 verticale.
5 minuti dopo le 8, buonasera ascoltatrici e ascoltatori da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti a 20 verticale, appuntamento del lunedì sera. Un'ora per ruotare attorno a delle parole chiavi. La parole chiave di questa sera è figli. Parola semplice, parola però enorme per quello che implica o che nasconde dal punto di vista dei diritti e anche di uno scontro feroce che è in corso in Italia. Le ultime settimane sono state, direi, emblematiche. La circolare del governo che blocca la registrazione all'anagrafe, quelle che i sindaci facevano o non facevano dei figli di coppie omogenitoriali nati all'estero, poi la manifestazione di sabato a Milano delle cosiddette famiglie arcobaleno e poi le frasi che ne sono seguite in questi giorni e che ci hanno accompagnato da parte del governo, della maggioranza, una per tutte, quelle del vicepresidente della Camera Rampelli di Fratelli d'Italia. Cioè, se una coppia gay chiede di riconoscere un bambino che spaccia per figlio, vuol dire che ha ricorso alla maternità surrogata. E quindi una fiammata che attorno alla maternità surrogata, gestazione per altri, ruota nascondendo forse qualcos'altro. Allora, questa sera, al contrario di quello che i luoghi comuni forse del giornalismo dicono, cioè che bisogna sempre guardare avanti, vorrei partire invece facendo un passo indietro, per guardare cioè dietro a questa levata di scudi degli ultimi giorni contro la gestazione per altri, quella che viene detta più brutalmente utero in affitto. Un passo indietro per vedere in che contesto avviene tutta questa bufera, che magari aiuta a capirla meglio. Perché il tema gestazione per altri è obiettivamente un tema sensibile di scontro anche trasversale all'interno dei vari schieramenti. Quello che c'è dietro magari meno. E quindi guardare dietro forse permette di arrivare al vero nodo, che magari è anche più semplice e più brutale. In Italia è possibile pensare o non è possibile pensare che fuori da coppie eterosessuali si costituisca un diritto a essere famiglia e a essere genitori? Parto da qui. Vi do il benvenuto alla nostra prima ospite, Federica Tempori, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Buonasera, è un'avvocata, avvocata del gruppo legale Famiglie Arcobaleno. Allora, avvocata, io parto da questo, provando proprio a guardare quello che c'è e quello che è consentito o non consentito in Italia a chiunque. Allora, alle coppie eterosessuali sposate o insomma che convivono, ovviamente l'adozione è consentita, la fecondazione assistita è consentita a quello omologo, a quella eterologa invece no. Ecco, fuori dal mondo delle coppie eterosessuali cosa succede? A tutti gli altri.
Buonasera di nuovo a tutti e tutte. È bene fare un po' di chiarezza, perché purtroppo in questi ultimi giorni sentiamo molte opinioni e spesso sono contrastanti e sono poco chiare. Partiamo da un dato di fatto, che in Italia non esiste una legge che tuteli le famiglie omogenitoriali, non esiste una legge. Le uniche tutele che sono state riconosciute sono arrivate in via giurisprudenziale.
Cioè, che tuteli vuol dire che le riconosca?
E corti.
Che tuteli significa che riconosca.
Che riconosca, che tuteli il bambino, esisto. Che tuteli e che inchiodi il genitore intenzionale, quindi non il genitore legale, l'altro babbo, l'altra madre, ai propri doveri, perché questo noi chiediamo. Prima di avere dei diritti, chiediamo di avere dei doveri. Quindi solo in via giurisprudenziale. Peraltro uno dei massimi organi giudiziari italiani, vale a dire la Corte Costituzionale, con due bellissime sentenze del 2021, quindi di pochi anni fa, ha detto chiaramente che deve essere emanata una legge che tuteli i figli di due mamme e di due papà, e che non si può più aspettare, che questa legge è indifferibile. Ecco, Di fronte a queste richieste di questo organo giudiziario italiano così importante, cosa fa il governo? Invece di recepire questo monito, impone uno stop alle trascrizioni e alle iscrizioni di due genitori dello stesso sesso nei registri dello Stato civile. E lo fa con una circolare emanata il 19 gennaio 2023, dove impone e dove minaccia, oserei dire, i sindaci impone loro di smettere di dare queste tutele ai bambini e alle bambine che nascono all'interno di famiglie omogenitoriali. Ma quello che trovo veramente grave è che, a mio modo di vedere, si tratta di una vera e propria persecuzione, perché questa maggioranza politica non si ferma a vietare per il futuro, ma, come se non bastasse, ha già iniziato a impugnare delle iscrizioni e dei riconoscimenti di due genitori dello stesso sesso a bambini che magari hanno 5, 6, 10, 12 anni e che si vedono togliere da questo Stato, si vedono togliere dal loro certificato di nascita un genitore, quel genitore che al pari del genitore legale lo ha concepito. Sì, uso il termine concepito, perché non si concepisce solo fisicamente, ma si concepisce anche con la mente e con il cuore, e quel genitore intenzionale lo ha desiderato e lo ha amato fin dal suo primo respiro. Ebbene, il governo, a cui tanto sta a cuore l'interesse del minore, fa sì che quel bambino perda legalmente uno dei propri genitori. E poi quelli un pochino più informati ci dicono: ma avete l'adozione, non vi basta? No, l'adozione non ci basta. In primis l'adozione l'abbiamo, sì, ma dopo un procedimento giudiziario.
Ecco, mi dice in che termini? Cioè, una coppia dello stesso sesso può adottare in che termini, come e con che procedura?
No, una coppia dello stesso sesso non può adottare, il genitore intenzionale può, grazie, e lo ribadisco, alla giurisprudenza e non, diciamo, al nostro legislatore, no? Perché tutti sappiamo che la cosiddetta stepchild è naufragata e abbiamo la legge sulle unioni civili, ma niente si prevede per quanto riguarda le famiglie omogenitoriali nella legge, appunto, Cirinnà. È possibile adottare il genitore intenzionale può adottare il figlio del proprio compagno e della propria compagna, cioè quel figlio, quel bambino di cui parlavo prima, che ha contribuito a concepire, che ha contribuito a progettare. Ecco, è possibile, a partire da una prima sentenza del 2014 del Tribunale di Roma, è possibile che quel bambino venga adottato all'interno della coppia omogenitoriale. Sì, ma ci sono una serie di deficit di tutela. Intanto, come dicevo prima, ci sono dei costi e dei tempi molto lunghi, cioè magari un bambino nasce e avrà i propri diritti nei confronti dell'altro genitore magari a 3, 4, 5 anni, perché ci sono anche tribunali che magari i cui giudici hanno determinate ideologie e lasciano il fascicolo da una parte.
Mi scusi,
e magari
avvocata, non emette. Certo, procediamo per gradi semplici. Facciamo un esempio. Io, Massimo, oggi, sì? Single, da solo, posso adottare un bambino?
Assolutamente no. Può ottenere l'affidamento, però, ecco, con tutto
okay.
quello
Quindi,
che
Quindi io,
che
Massimo,
comporta.
Che ho un compagno, diciamo, se né io né lui abbiamo figli da precedenti legami, diciamo, noi non potremo né singolarmente né in due adottare un bambino. Poi io, Massimo, se ho un figlio avuto da un precedente mio legame, che è un mio figlio riconosciuto, se ho un compagno, il mio compagno non può far niente perché questo figlio, se ha già una madre, non c'è
certo.
Nulla che il mio compagno
a meno
può fare,
che non ci sia il consenso, senti, però okay. Ecco, è una questione un pochino più complicata, però di base no, cioè certo non si può formare la nuova famiglia, okay. Ha già un genitore.
Allo stesso modo, diciamo, in una coppia lesbica, una donna che ha un figlio anche avuto in un precedente, ma che ha un figlio, la sua compagna può riconoscerlo, è questo che può...
adottarlo,
sì, adottarlo.
Non può purtroppo riconoscerlo, è quello okay. Che noi vogliamo e per cui combatteremo fino alla fine. Può adottarlo, però sa cosa? In primis i nostri figli si riconoscono e non si adottano, perché non si chiede a un padre in una coppia etero di adottare il proprio certo. Figlio. In primis, poi ci sono tutta una serie di deficit di tutela. In primis, l'adozione in alcuni casi è revocabile. Poi il bambino non può costringere il genitore intenzionale ad adottarlo. Cioè, il bambino, chiaro. Se il genitore intenzionale abbandona la famiglia, è sprovvisto di tutela. Il bambino non può far nulla, cioè non si può inchiodare la madre o il padre intenzionale ai propri doveri, perché lui, per lo Stato italiano, è un estraneo. Quindi se ne può completamente disinteressare, anche se ha contribuito e progettato, come le dicevo prima, al suo concepimento e alla sua nascita. E poi ci sono i casi di separazione, i casi in cui c'è una situazione di conflittualità successiva alla nascita fra i genitori. Ecco, in questi casi il genitore legale potrebbe non prestare il consenso all'adozione da parte del genitore intenzionale, negando di fatto il riconoscimento della genitorialità, ma in primis negando i diritti del minore, cioè il minore verrebbe ad essere privato di un genitore per volontà dell'adulto. Quindi dov'è l'interesse del minore?
Quindi mi scusi,
anche con l'adozione.
Traduco male se traduco che in questi giorni in cui lo scontro, la levata di scudi è sulla, appunto, gestazione per altri, avviene in una situazione intorno alla quale non c'è niente di normato, cioè non è che
assolutamente vero.
Sì.
E la gestazione per altri, purtroppo, è un pochino utilizzato come lo spauracchio, perché, come ha detto giustamente lei, è un tema combattuto, è un tema comunque particolare, sensibile e quant'altro. Però viene utilizzato proprio da questa maggioranza politica come propaganda, assolutamente come propaganda. Qui non bisogna porre l'attenzione e il focus sulla gestazione per altri, qui bisogna porre l'attenzione e il focus su questi bambini che già vivono all'interno delle famiglie, che già vanno a scuola, che già sono nella società civile, che già vanno a calcio, vanno a ballo, fanno sport, vanno agli scout. Questi bambini hanno diritto ad avere la loro famiglia e questi bambini, vi dico una cosa eccezionale, stanno anche bene, perché ce lo dicono gli studi, ce lo dicono gli studi internazionali, ci sono anni e anni e anni di studi. Lo sa da dove gli arriva a questi bambini, da dove gli arrivano delle problematiche? Gli arrivano proprio da queste persone che si ostentano e si ostinano, scusi, a non riconoscere le loro famiglie. Ma secondo lei, ad un bambino di 10 anni, io ho il mio bambino, a cui spengo la televisione, cerco di non far vedere più di tanto, perché? Perché fa male capire che c'è chi ci governa che non vuole, non accetta le loro famiglie, quando per loro è assolutamente normale essere amati da due genitori. Da due genitori dello stesso sesso, sì, ma da due genitori che tutti i giorni si prendono cura di loro, come qualsiasi altro, come dovrebbe fare qualsiasi altro genitore al mondo.
E questo è quindi quello che succede quando la pratica si scontra con la teoria e va avanti. Per adesso mi fermo qua, la ringrazio moltissimo di questo tempo che ci ha dato Federica Tempoli.
Io ringrazio lei.
Grazie.
Io ringrazio lei.
Grazie, grazie Federica Tempoli, avvocata che ci porta all'altro passaggio, cioè al vuoto normativo di tutti i tipi, diciamo, per quanto riguarda la genitorialità. cosiddetta di coppie omosessuali. Oggi Giorgio Mulè, un parlamentare di Forza Italia, è uno dei più dialoganti, diciamo così, nella maggioranza in tema di diritti, uno di quelli, per intendersi, che ai tempi dei pochi dell'attuale maggioranza aveva votato a favore del DDL Zan sui crimini d'odio, che poi è stato bocciato. Oggi ha fatto una proposta per arrivare a dei riconoscimenti di qualche tipo, ed è interessante ascoltarlo, secondo me, perché fa capire quali paletti anche l'anima più moderata nella maggioranza mette a proposito del riconoscimento possibile dei figli. Anna Verdice l'ha intervistato, questo è quello che ha detto.
La mia proposta intanto va nella direzione di prendere coscienza di un, spiace chiamarlo così, problema che esiste, cioè ci sono dei bambini che vanno tutelati. Se questi bambini, non in un'ottica di una sanatoria, che a mio giudizio non se ne può parlare proprio per la delicatezza del tema, va affrontato il problema rispetto a chi già si trova in situazione che non può essere un limbo, non si può essere esodati da questo punto di vista dalla società. Il Parlamento se ne deve occupare, e se ne deve occupare mettendo dei punti fermi. Un punto fermo riguarda una sottolineatura ulteriore rispetto al divieto della madre surrogata. Già la stessa parola a me provoca, come dire, abbastanza i brividi, perché la surroga la applichiamo a istituti del contratto, dei mutui, piuttosto dei conti correnti. Già parlare di una madre surrogata va contro natura, mi passi il termine. Però nello stesso tempo mi rendo conto che, ad esempio, sui figli di precedenti relazioni, di persone che nel loro percorso poi capiscono di avere una sessualità diversa, ecco, su quei bambini il Parlamento ha un dovere rispetto alle linee che bisogna dare a queste coppie, non facendo finta che non esistono. Certo. Esistono, e quindi.
Non ritiene che ci sia stata una voluta sovrapposizione e confusione tra due temi diversi, la maternità surrogata e la omogenitorialità?
Io penso che compito della politica sarebbe, soprattutto rispetto alla delicatezza di questo tema, scindere le questioni. Io penso che sulla maternità surrogata bisogna che tutti i partiti dicano parole chiare rispetto al divieto della surroga da parte delle donne, perché è una forma medievale di schiavismo, per come la vedo io. Altro tema totalmente diverso riguarda i diritti delle coppie omosessuali, altro tema è quello dei figli delle coppie omosessuali, non da madre surrogata. Ripeto, che si trovano
due cose diverse.
Sono cose diverse. Sovrapporli e mischiarli provoca un cortocircuito politico che porta a non fare o a piantare bandiere ideologiche per avere la giustificazione alibi di non fare.
E però questo lo sta facendo, diciamo, la destra un po' di più.
Io non so chi lo sta facendo, lo stanno facendo di qua e di là, perché a destra, allora, se lo si guarda da sinistra, la destra è omofoba, è quella che nega le uguaglianze, che discrimina i cosiddetti diversi. Se si guarda da destra, si accusa la sinistra di essere ideologizzata e prigioniera di un liberismo che va a discapito dei diritti del bambino e delle coppie. Allora, togliamo tutto dal tavolo, puliamo questo tavolo. Io ho detto anche, ripartiamo dal DDL Zan, prendendomi anche delle critiche, ma insomma sono abituato, non è quello il problema, però mettiamo un punto fermo da dove si possa ripartire, togliendo i pregiudizi, togliendo le etichette, togliendo tutto e dividendo l'atomo come va diviso, surroga, coppie e figli.
Certo, le sue parole rispetto a Mollicone, c'è un mare.
Ognuno parla per la sensibilità che ha. Adesso avventurarmi in paragoni, ripeto, per me la madre surrogata è una donna che è vilipesa nella sua intimità. Non so se sia peggio o meglio, so che è una condizione terribile nella quale non dovrebbe trovarsi nessuno.
Ognuno parla per sé, diceva Mulè a proposito di Mollicone, quel riferimento alla maternità surrogata come, anzi peggio, della pedofilia. Ma do il benvenuto a Paolo Ciani, grazie di essere con noi.
Grazie, buonasera a voi.
Parlamentare del Partito Democratico, ala cattolica moderata, posso dire. No, vabbè, cattolico. mi fermo qua. Senta, Ciani, l'ho chiamata per questo, perché ho appena fatto sentire appunto Mulè, che è l'anima dialogante, diciamo, minoritaria, devo dire, su questo, nella maggioranza. Però poi lei, ma in una situazione in cui in queste ore sembra la levata di scudi sulla gestazione per altri, ma in una situazione in cui il Parlamento, comunque la guardi, comunque ne parli, comunque le dica, non fa leggi su niente su questo tema qua. Cioè è denunciabile per abbandono, non so se esista...
Del campo.
Sì, per abbandono del campo.
Assolutamente. Allora, chiaramente il dibattito in questi giorni ha presentato molte voci e come sempre quando si discute di alcuni temi anche alcune voci molto scomposte. E io credo che quello che lei diceva introducendomi è corretto, cioè lo Stato e il Parlamento dovrebbe dare risposte ad alcune situazioni, normare alcune situazioni ed evitare, come su altri temi, che a normare le situazioni debbano essere i tribunali. E quindi su questo sono d'accordo con lei che sia necessario e sia giusto approvare delle norme.
Però poi non succede mai.
Probabilmente,
cioè,
probabilmente il Parlamento attuale non approverebbe proprio delle norme illuminate su questo tema, ma questa è una mia opinione all'atere, diciamo.
Cioè, alle famiglie omogenitoriali non si vogliono riconoscere diritti. Condivide questa visione in questo momento di questo governo? Cioè, condivide, non se lei la condivide.
No, no,
perché questa sia la visione.
Esatto, mi sembra che sia la visione di questo governo, se non addirittura delle norme che potrebbero risultare più restrittive di quelle che comunque alcuni sindaci individualmente o alcune sentenze di tribunale hanno riconosciuto fino ad ora.
Però Ciani, ogni tema di questo tipo è sensibile. Poi, il ventennio berlusconiano era stato segnato, mi spiace dirlo, però è vero, dalle campagne contro le leggi sul fine vita, insomma... riguardava la morte. Adesso invece si decide di fare campagne su questo, però poi ogni tema sensibile di questo tipo taglia trasversalmente gli schieramenti, per cui anche legittimamente però le situazioni si aggrovigliano e quindi il risultato finale è sempre un niente di fatto, cavatevela da soli.
Ma guardi, io credo che alcune leggi negli anni scorsi sono state fatte, poi penso alle unioni civili, poi ognuno può pensare che siano state giuste, sbagliate, poco coraggiose o meno, ma alcune leggi sono state fatte. E su altri temi probabilmente è più complicato, nel senso che chiaramente lei nella risposta di Mulea, almeno la parte che ho sentito io, il suo differenziare i vari punti è uno dei nodi, secondo me, di questa discussione, perché è chiaro che anch'io sono d'accordo sul trovare soluzioni giuste per i bambini, ma per esempio anche io ho una posizione contraria alla maternità surrogata e chiaramente in alcuni casi i bambini oggetto di questa discussione sono figli di una maternità surrogata. Allora, perché sono figli di una cosa che uno non condivide, non vanno dati diritti? No, assolutamente no, però va tenuto conto anche, quindi troviamo una soluzione per loro, ma va tenuto conto anche di un quadro più generale.
Senta, le chiedo un'ultima cosa, ma breve. Ok, fatte tutte queste cose, quindi capisco che la maggioranza larga in un Parlamento sulla maternità surrogata non ci andrebbe neanche a discutere, ma secondo lei facciamo così, finta che la legislatura duri tutto il tempo che deve, si arriva a un provvedimento che almeno normi, diciamo, le situazioni già esistenti. Lei pensa che succederà?
E io credo che con questa maggioranza non succederà, e credo che se dovesse succedere potrebbe essere un provvedimento addirittura restrittivo, però spero di sbagliarmi.
La ringrazio di essere stato con noi, Ciani.
Grazie a lei, buonasera.
Grazie, buonasera. Paolo Ciani, appunto, parlamentare del Partito Democratico, l'ala cattolica del partito, l'anima cattolica del Partito Democratico, e un po' di cose ce le ha dette e le ha fatte capire. Sono le 8:30 quasi. Ci fermiamo un minuto e mezzo e poi proseguiamo su un'altra questione che però ha molto a che fare, secondo me, col modo di concepire i diritti, col modo di concepire la cittadinanza, col modo di guardare le cose. Per ricordare a modo nostro e ragionare intorno alla a una figura, che è quella di Franco Rotelli, psichiatra, morto pochi giorni fa. Due minuti dopo le 8:30, 20 verticale, insieme fino alle 9. Per questa seconda parte il tema è la figura che tratteremo, la chiacchierata che andremo a fare tra poco con Massimo Cirri. Forse un brano ci introduce molto meglio di molte parole. La figura è Franco Rotelli, il brano è questo di Simone Cristicchi.
Per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa. Una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
Se vi riguardate questo video del brano di Simone Cristicchi, si svolge all'interno di mura decrepite, distrutte, chiuse, abbattute, che sono quelle di un manicomio. Qualche giorno fa, venerdì, è morto Franco Rotelli, come curriculum, per molti anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, poi è stato direttore generale della ASL di Trieste, è stato anche consigliere regionale in Friuli per il Partito Democratico. è stato il braccio destro di Franco Basaglia, e Basaglia è la persona che legò il suo nome molti anni fa, nel 1978, alla legge 180, a quella riforma che sulla psichiatria, diciamo, sul cambiamento dei metodi di gestione, della cura, dell'idea di cura in Italia faceva perno, ma che si accompagnava a un vento, una ventata nel modo di guardare le cose, nel modo addirittura di pensare che cos'era la cura, ma che cos'era la cittadinanza, cos'erano i diritti delle persone, cos'era l'obbligo di un sistema pubblico nel farsi carico delle persone e dei loro diritti. Qualche giorno fa è morto, ne ho visto scrivere su pochi giornali, l'ho visto sul Manifesto, su Avvenire, sul Riformista e poco altrove. Allora, saluto Massimo Ciri, ciao, benvenuto Massimo.
Ricambio, saluto, ciao Massimo.
Che è voce di Caterpillar su Radio 2, la voce storica e compagno di viaggio, lo posso dire, di Radio Popolare da sempre.
Assolutamente, è un punto d'onore.
Meno male che posso dirlo, ma ovviamente fai però di lavoro lo psicologo, hai lavorato per qualche anno a Trieste, cioè lì dove Basaglia e Rotelli, diciamo, l'hanno sviluppata quella, non mi viene neanche da dire quell'idea, ma quella pratica che portava, che poi portava con sé conseguenze che si accumulavano e quindi riforme e che portarono poi alla legge 180. E poi dopo la morte di Basaglia, ormai più di 40 anni fa, Franco Rotelli di fatto fu invece l'anima poi di quell'idea, o quantomeno di quella ventata. Che portava, almeno poi voglio sapere la tua, mi sembra veramente che si accompagnasse proprio a una ventata di visione del mondo, sull'apertura ai problemi, sul metodo anche con cui lavorare sulle cose, sul modo di farsi carico dei problemi e non soltanto puntare sulle ricette definitive una volta per tutte. Chi era? Chi è stato Franco Rotelli?
Credo che sia stato tante cose, come dicevi tu, è stato uno psichiatra, è stato un politico, è stato un pensatore, è stato un ingegnere sociale, cioè è stato, poi è sempre difficile racchiudere le parabole dell'esistenza in delle frasi, rimane sempre fuori qualcosa, però è stato insieme a Franco Basaglia, e se tu mi permetti più di Franco Basaglia, perché poi Basaglia nell'80 muore, ma è stato quello che ha provato a realizzare il pensiero di prima, questo sì, di Franco Basaglia, era che potesse esistere una società senza manicomi. È una cosa che non era mai stata pensata prima da nessuno, tutti avevano sott'occhio il fatto che il manicomio era un posto brutto, ma brutto davvero, perché legava le persone ai ciliegi giapponesi o ai termosifoni, ma soprattutto perché impediva alle persone di essere persone. Quando Franco Basaglia nel novembre del 61 entra per la prima volta in manicomio, ci dice che lui era uno psichiatra, ma non ne aveva mai visto uno, perché voleva fare lo psichiatra accademico, ma l'Accademia, l'Università di Padova, il suo professore Belloni gli dice a Franco Basaglia: tu non farai mai carriera perché sei troppo filosofo, perché leggi troppi libri di filosofia e perché pensi troppo a questioni di base, di che cos'è la sofferenza, di chi sono gli uomini, di cosa è fatta la vita delle persone. E Franco Basaglia, quando vede che le persone che sono nel manicomio di Gorizia, ce ne sono 600, ma che sia Gorizia è un caso, il manicomio è un format, in quel periodo in Italia ce ne sono più o meno 100 e dentro ci sono, anni 60, 100.000 persone. Lui, Franco Basaglia, prova una grande vergogna, e perché poi si accorge, perché ha letto dei libri di filosofia, oltre ad aver letto i test della psichiatria, che quelle non sono più persone, sono sacchi vuoti, non hanno soggettività. E allora, invece di scappare, poi racconterà che ne aveva voglia di scappare e venire via, prova a pensare se si può distruggere un manicomio, se si può cambiarlo, se può esistere una società senza manicomi. Poi dopo un po' a Gorizia smette, perché la politica non vuole, poi una parte della politica ne ha di nuovo voglia, un giovane democristiano, e ci riprova, questa volta insieme a Franco Rotelli, ci riprova qualche anno dopo, più o meno 10 anni dopo, a Trieste, e cominciano, oltre a pensare che cosa, se può esistere una società senza manicomi, che cosa fare in una società, in una città, al posto del manicomio, con quali servizi, quale rete di servizi. Franco Rotelli, che prende il posto di Basaglia quando Basaglia va a provare a fare quello che farà, che non riesce a fare a Roma perché poi muore, è quello che insieme ad altri, questa è una storia molto collettiva, però Franco Rotelli c'è sempre, è quello che comincia a costruire per la prima volta al mondo una città senza manicomi. E poi per farla breve, e si prende la soddisfazione generosa e folle, quando il manicomio non è più un manicomio, di piantarci delle rose, nel senso che negli ultimi anni in cui dirige l'azienda sanitaria di Trieste, che controlla quello che resta dell'ex manicomio, che è diventato un posto pieno di attività sociali, di università, di servizi sanitari, convince la provincia, convince l'università a piantare 5.000 rose in questo giardino abbandonato di un manicomio progettato quando c'era ancora l'impero austro-ungarico, e tutti gli dicono Rotelli è un po' matto, ma lui ci crede molto sul fatto che le rose è la bellezza, e qui si capisce la sua follia, perché lui di rose vorrebbe piantarne 10.000, riesce a plantarne 5.000, e adesso dall'Inghilterra con Ryanair arrivano migliaia di persone a vedere il roseto dentro un manicomio. Ecco, queste sono le cose che ha fatto Franco Rotelli, dette molto confusamente.
Perché per capire un po' la caratura, è che stiamo parlando degli artefici, e poi per quanto riguarda Rotelli anche di quello che ha dato gambe, insomma, alle pratiche, alla revisione costante delle pratiche, del rapporto tra idee e pratiche, per 40 anni a una riforma che, insomma, coincide con i punti più alti, mi viene da dire, più avanzati dell'idea di riformismo che ha vissuto l'Italia. Sì. E si sta parlando di una riforma e di una visione che ancora rimane tra le poche al mondo, cioè molto studiata, molto punto di riferimento, ecco, giusto per darci
no? Franco Rotelli si definiva un riformista radicale. Lui ha dato gambe, pensieri, suggestioni, molto impegno a delle riforme radicali, fino a scardinare tutti gli apparati, tutta la violenza, tutto quello che c'è stato intorno al modo in cui noi trattiamo noi stessi quando siamo matti, e facendo questo ha fatto una cosa umana, politica, altissima e anche scientifica, perché togliendo tutte le incrostazioni, le violenze che mettiamo sopra la follia, sopra le persone, quando le persone hanno una follia, lui ci ha permesso di capire, di cominciare a capire che cosa sia veramente, o cosa siano un po' gli occhi, un po' dei pezzi di questa condizione umana, di questa malattia, di questa sofferenza che è la follia.
E tra l'altro è anche un luogo, quello di Trieste, che appunto, adesso partendo dal buco nero del manicomio, poi ha gemmato, nel senso che è stata la stagione in cui qualcuno si faceva anche carico di vedere non soltanto in quel caso la malattia mentale o meno, ma anche quello che le istituzioni producevano poi nella loro normale vita, e da lì poi i compagni di viaggio sono stati anche le idee sulle carceri, sulle scuole, cioè il peso, il ruolo,
sì.
No? Cioè quello che le che il fatto di essere istituzioni umane, sì, certo, si ti organizzi per mettere così, per far fronte a qualche cosa, ma intanto la riproduci anche tu se non ci lavori. E quindi è stata un'idea che ha gemmato tantissimo. Ti faccio ascoltare, Massimo, 2 minuti di memoria, ma non soltanto, un'intervista che proprio a Franco Rotelli, un passaggio, qualche anno fa aveva fatto Claudio Iampaglia, ed erano, mi sembra, i 40 anni, l'anniversario dei 40 anni della morte di Basaglia, quindi nell'80, quindi era, credo, un'intervista del 2020. Sono 2 minuti e mezzo che secondo me raccontano molto, di cui poi ti vorrei chiacchierare con te, a partire invece, in questo caso, dal ricordo che Franco Rotelli aveva e voleva raccontare di Franco Basaglia.
Ma l'immagine che mi ricordo più viva forse, in qualche modo la felicità quasi infantile, adolescenziale, quando saliva e scendeva da quell'aereo con cui fu fatta una gita sopra Trieste grazie alla solidarietà dell'Italia che ci offrì un aereo per portare in giro i matti sopra Trieste. Questo giro con i matti sopra Trieste lo aveva reso talmente felice, e poi ballare nella festa subito dopo è un ricordo che proprio di in quel momento credo che si sia sentito finalmente vincente, e quello era divertito come un bambino.
Volare anche come matti sopra Trieste sarebbe bello anche per tutti noi. Franco, dove siamo arrivati? Nel senso che anche nel tuo impegno, come dire, per tutta la vita su questo tema, ma anche istituzionale negli ultimi anni, sono stato molto attratto dalla tua esperienza istituzionale per capire che cosa c'è ancora da fare sui territori, nelle istituzioni.
C'è sempre tutto ancora da fare. Tutto ancora da fare, sono state rimosse alcune delle travi, che ostacolavano un cammino, è stato rimossa qualcosa del peggio, ma c'è ancora tutto da fare, a battere muri e soprattutto a assumere la responsabilità di quello che succede quando i muri li butti giù, e quindi a ricreare negoziazioni, rapporti, legami, a ricreare vita attorno alla gente, attorno alle persone con problemi, attorno ai problemi delle persone. Questo ricreare la vita non finisce mai, e naturalmente invece c'è ancora molta gente che sta lì a cercare di negare vita, ridurre vita, portare via la vita, di immaginare un'altra cosa che rimanda alla reclusione, alla separazione, all'esclusione, alla chiusura, invece di lavorare tutti quanti insieme per moltiplicare le occasioni vitali di scambio tra di noi. E possiamo ancora sognare una città che cura, che si prende in cura i propri cittadini. Le nostre città possono farlo. C'è un sacco di esempi di occasioni in cui le nostre città si prendono in cura davvero i nostri cittadini. E quindi io penso che questa città che cura può essere un grande obiettivo, una grande utopia su cui rimettere dentro tutta la questione della 180, della psichiatria, dei servizi specifici, ma dentro un disegno molto più grande, che è quello appunto di una città che si prende cura dei propri cittadini.
Questa era la voce di Franco Rotelli. Massimo Ciri, una città che cura, una visione delle politiche che si basa sul tutto è ancora da fare, continuare, aprire, eccetera. Un grandissimo pezzo della sinistra o del progressismo, non so come dirlo, italiano e debitrice, che lo sappia o non lo sappia, verso
il cambiamento. Quella ti dico una delle cose, delle tante in cui tanti di noi siamo debitori di questo pensiero di cui Franco Rotelli è stato lucido nel pensare, nel praticare, nel cambiare le pratiche col pensiero. Tutti quelli che lavorano in una cooperativa sociale di qualsiasi tipo sono debitori a Franco Rotelli, perché esattamente 50 anni fa, nel 72, in quel luogo zero dello scambio, è una definizione di Rotelli che è il manicomio, in alternativa agli infiniti mercati delle nostre vite, che è un'altra sua definizione, lui insieme agli altri si rende conto che nel manicomio, il manicomio è pieno di gente che lavora, che fa delle cose stupide, ma che fa anche delle cose che tengono in piedi il manicomio. Gli internati che spalano il carbone per le caldaie dei reparti del manicomio dopo che la ditta che ha vinto l'appalto scarica il camion davanti al padiglione. Allora prima ci sono le psichiatrie che dicono questa è ergoterapia. Rotelli molto lucidamente diceva l'ergoterapia è anche un buon pensiero, ma poi lui dice l'inerzia delle istituzioni la trasforma in qualcosa che annulla l'umanità. E allora insieme a uno psicologo che è morto qualche anno fa che si chiamava Danilo Sedmak decidono che ci sono i diritti e ci sono i bisogni e questi diritti e bisogni possono incrociarsi e vanno dal notaio a fondare una cooperativa che è la prima cooperativa sociale d'Italia e del mondo. E quindi tutti quelli di noi che lavorano, che hanno lavorato in una cooperativa sociale sono debitori di un pezzo di riflessione di Franco Rotelli e dei suoi in questa grande macchina di cambiamento che lui ha sempre attraversato, a cui ha dato impulso, riflessione, intelligenza, polemica, ironia, e che ha lottato contro tutti. Questa è la storia della 180, la storia di questa legge bellissima, intelligente, il patrimonio di questa nazione. Quando hanno iniziato avevano tutti contro. Franco Rotelli si avvicina a questa storia andando da Franco Basaglia che lavora a Colorno, provincia di Parma, era stato cacciato da Gorizia dove aveva iniziato perché Gorizia aveva un governo cittadino molto molto di destra, i manicomi erano un pezzo della provincia e dopo un po' Gorizia non sopporta più l'idea di questo signore che vuole distruggere un manicomio e allora ci prova una persona geniale, Mario Tommasini, che era un assessore comunista di Parma, Parma è una città comunista, e chiama Franco Basaglia a dirigere il suo ospedale psichiatrico. Il Partito Comunista non lo appoggia, la storia dura pochissimo, non l'appoggia perché nell'ideologia comunista la liberazione dei matti, come dire, passa in secondo piano, i matti verranno liberati quando verremo liberati tutti, non lo appoggia perché gli psichiatri di Parma, di Modena, dell'Emilia Rossa non hanno buoni rapporti con Franco Basaglia e lì va Franco Rotelli e poi andranno insieme a Trieste dove, contraddizioni, un presidente della provincia giovanissimo, democristiano, Michele Zanetti, invece gli dice dai riproviamoci, e fanno questo binomio fra politica e tecnici che produce questo cambiamento, però sono contro i sindacati che hanno paura dei cambiamenti per gli infermieri in manicomio, sono contro i sindacati anche quelli di sinistra, la CGL, però loro lo fanno lo stesso in direzione sempre ostinata e molto intelligente. Questo è sempre quello che ha continuato a fare con lucidità e con molta gioia Franco Rotelli.
Sì, e quando infatti dico di quanto un pezzo di mondo grande sia debitore, anche senza saperlo, verso quello che accadde lì e che ha continuato ad accadere poi negli anni, anche nel dire bisogna sempre reinterrogarsi e vedere cosa sta succedendo, tutti quelli che sentono nominare le imprese sociali, insomma, quando a un certo punto quell'idea che un'impresa produca valore, se introduci anche la salute, il benessere, lo stare tra i valori che devi considerare, non soltanto i profitti, eccetera. Io ricordo dei racconti fantastici al limite del naif, anzi oltre il naif, che arrivavano da Trieste col posto delle fragole. Con
un bar bellissimo, certo.
Un bar meraviglioso, nato con l'idea di, appunto, cosa volete fare a voi che da matti siete diventati ospiti, e uno che diceva io voglio fare una radio, e allora hanno inventato una radio e hanno cominciato a prendere i radiofonici dicendogli tu che sei bravo vieni a farla con noi, io voglio fare un ristorante, e sono andati a prendere gli chef migliori di Trieste dicendo beh adesso adesso ci dedicate del tempo, insomma quell'idea che il tempo sia moneta, che la cura sia moneta. E cioè, come si lavorava a Trieste, Massimo?
Si lavorava con io sono stato pochi anni, molto tangente, si lavorava con grande tensione, quelle cose meravigliose in cui la dimensione professionale, sei lì per lavorare, ci esce fuori il tuo stipendio, si incrocia in una sintonia meravigliosa con la dimensione dell'appartenenza, del fare quello in cui credi, del farlo bene, un po' tipo Radio Popolare, ecco, insomma, una cosa di passione. E poi ci tengo a dirlo, Franco Rotelli era una persona di un'intelligenza squisita, mi permetto, ma non è un aneddoto, è il modo in cui lui guardava le cose. Quando va a conoscere Franco Basaglia e va con lui a lavorare a Colorno prima di essere cacciati dal Partito Comunista, Franco Rotelli lavora in un reparto di Castiglione delle Siviere, che allora era il manicomio criminale, poi diventerà OPG, e lui racconta, ma non è gusto della battuta, è la sua visione del mondo, racconta che è giovane, credo che avesse meno di 30 anni, e gestisce un reparto fatto da, a me sembra di ricordare, 80-90 uomini parricidi, gente che aveva ucciso il proprio padre dentro per un omicidio, che erano stati giudicati incapaci di intendere e volere, quindi chiusi in un manicomio criminale. E una volta che lui lo racconta, qualcuno gli chiede, ma Franco, ma com'era lavorare lì? E lui dice, semplicissimo, perché erano 100 persone che in un modo o nell'altro, discutibile il modo, ma l'aveva già discusso la legge, avevano risolto il loro problema. Insomma, è questa capacità.
Prego, prego.
E questa capacità di vedere un pezzetto tangente delle cose è stata una sua grandissima capacità, appunto, di analisi, di vedere le cose. Lui era molto giustamente ossessionato dall'inerziale che c'è nelle nostre società, nei nostri modi di fare, quello che è sempre fatto, è sempre andato così e che è inerziale, che ha perso di senso.
Vista oggi, poi ti saluto, quella ventata di apertura, di sguardo, sembra davvero un'altra cosa, cioè voglio dire, va a prosciugarsi e rinsecchirsi quell'esperienza.
Ma
anche quella
generazione. No, credo di no, è stato una stagione di grande cambiamento e poi stagione di conservazione. Adesso il territorio che ha visto l'intelligenza concreta di Franco Rotelli, Trieste, il Friuli Venezia Giulia, ha questa situazione veramente paradossale in cui l'organizzazione dei servizi di Trieste è molto criticata, molto attaccata dalla giunta di centrodestra, in una situazione in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice ai 192, quanti diavolo sono, paesi membri, fate dei servizi di salute mentale come li fanno a Curitiba in Brasile, a Lille in Francia, ma soprattutto fateli come li fanno a Trieste, perché sono i più efficienti, quelli che costano meno, quelli che funzionano meglio. E quindi questa contraddizione, una giunta del Friuli Venezia Giulia che vuole fare dei servizi di salute mentale più privati, non hanno in mente il modello Milano, lo dico perché ci ho passato dentro qualche decennio di vita, i servizi di salute mentale a Milano fanno discutere, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice no, Trieste è meglio. Ma sono quelle contraddizioni che nelle quali tocca continuare a navigare.
Grazie Massimo, grazie mille.
Grazie a te Massimo, un saluto agli miei compagni, viva.
Massimo Ciri, grazie, una buona serata. E grazie, mi fermo, a tutti voi per l'ascolto.
20 verticale.
Anche per questo ricordo di Franco Rotelli. Oh, mi fanno notare che forse all'inizio della trasmissione ho detto, non so se è un lapsus, però se non capisco male forse ho detto che la fecondazione eterologa è vietata in Italia. No, era vietata, adesso è consentita. Vabbè, giusto per chiudere. Ciao a tutti, ci risentiamo lunedì prossimo, 20 verticale. Buona serata da Massimo Bacchetta. La linea adesso è 50 anni dell'elfo, dall'elfo. Ciao.